Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Andrea Capocci?
Andrea Capocci è un giornalista scientifico e un insegnante, lavoro soprattutto per il quotidiano Il Manifesto e collaboro con altre testate di informazione scientifica.
Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, Novavax, come funzionano i principali vaccini anti-Covid?
Allora, funzionano secondo meccanismi diversi. I primi che sono stati approvati già tra dicembre e gennaio del 2020 e 2021 funzionano utilizzando l'RNA, cioè sono vaccini che portano all'interno delle cellule l'RNA, che è un frammento di codice genetico che permette alle cellule di assemblare delle proteine e in particolare assemblano la proteina Spike, che è la stessa che viene utilizzata dal coronavirus per penetrare dentro le cellule. E in questo modo le cellule stesse, quindi producono la proteina, imparano a riconoscerla e sviluppano le difese immunitarie che poi saranno utili anche nel momento in cui la stessa proteina si presenterà insieme al virus vero e proprio, al coronavirus. E questo è il funzionamento dei vaccini Pfizer e Moderna che utilizzano questo meccanismo. E i secondi vaccini che sono stati in parte già approvati e che saranno valutati nelle settimane tra febbraio e marzo probabilmente, e anche il vaccino Sputnik invece utilizzano un altro veicolo per portare dentro le cellule il codice genetico della proteina Spike. Utilizzano un altro virus, si chiama adenovirus, è un tipo di virus innocuo presente sia nell'uomo che in altri primati. Questo virus viene utilizzato per portare all'interno delle cellule il DNA della proteina Spike e sostanzialmente ripetere lo stesso meccanismo. E in questo caso la differenza è che, per esempio, il vaccino AstraZeneca utilizza un adenovirus di scimpanzé, mentre invece l'adenovirus utilizzato dal vaccino Sputnik è un adenovirus umano. Il vaccino italiano, il vaccino sviluppato dall'azienda Reitera, invece utilizzerà un adenovirus di gorilla, ma sostanzialmente anche questi vaccini utilizzano lo stesso principio. Poi ci sono altri meccanismi, per esempio quelli cinesi. Uno dei vaccini cinesi già in circolazione utilizza invece un virus attenuato, cioè si fa in modo di impedire al coronavirus di essere dannoso, ma lo si inocula in una forma attenuata nei pazienti, in modo tale che i pazienti si immunizzino ma non sviluppino la malattia.
Quali sono i vaccini adottati dall'Italia?
L'Italia nel mese di gennaio ha adottato sostanzialmente due vaccini, sono quello della Pfizer e il vaccino Moderna. Sono appunto i vaccini a RNA. Sono entrambi sviluppati, sono stati i primi sviluppati e autorizzati anche negli altri paesi. Il terzo vaccino che entrerà in commercio, in autorizzazione proprio in questi giorni, sarà quello di AstraZeneca, se supererà tutte le autorizzazioni previste.
I dati riguardanti questi vaccini sono accessibili alla comunità scientifica?
I dati che sono stati utilizzati per l'approvazione sono di vario tipo. Ci sono dati aggregati che in qualche modo descrivono il comportamento su grandi numeri di questi vaccini, quindi l'efficacia sulle migliaia di volontari su cui sono stati testati o anche sui loro sottogruppi sono stati pubblicati sulle riviste scientifiche. I vaccini, per esempio, della Pfizer e della Moderna sono stati descritti in maniera mo molto precisa in due pubblicazioni sul New England Journal of Medicine, che è la rivista più importante, più prestigiosa in campo scientifico e che in campo medico, e che quindi garantisce anche che quei dati siano coerenti e siano stati ben esaminati. Quello che però non sarà reso pubblico sono i cosiddetti dati primari, i dati individuali, cioè i dati sui singoli pazienti, che non sono, diciamo, molto utili per il grande pubblico, perché si tratta appunto di decine di migliaia di informazioni sull'effetto del vaccino sul singolo paziente con i dati relativi ai singoli pazienti, ma sono utili per la comunità scientifica perché permettono di ripetere da capo l'analisi effettuata dalle aziende, di evidenziare magari aspetti che non erano stati evidenziati dalle aziende stesse o di scoprire magari anche qualche errore. È quello che permette in qualche modo la riproducibilità dei dati scientifici anche in altre discipline.
Di cosa parliamo quando parliamo di variante inglese e brasiliana, per citarne solo due?
Allora, il virus, passando da paziente a paziente, ma anche all'interno degli stessi pazienti, sviluppa in maniera casuale delle mutazioni. Queste mutazioni, nella grandissima parte dei casi, sono del tutto irrilevanti. Ricordiamoci che il coronavirus è costituito da una sequenza di 30.000 basi. Per fare un paragone, si tratta di un codice genetico lungo appunto 30.000 lettere. E così come quando trascriviamo un testo, possiamo introdurre dei piccoli errori casuali, così succede anche con le migliaia di replicazioni che fa il virus, che quindi può introdurre delle piccole mutazioni delle singole mutazioni in queste 30.000 lettere. Talvolta però può succedere che queste mutazioni compaiano in punti decisivi del virus, per esempio sulla proteina spike che determina la facilità o la difficoltà con cui il virus penetra all'interno delle cellule. Se ci sono delle mutazioni in quella proteina, può succedere che quindi una variante del virus acquisisca una capacità di penetrazione nelle cellule superiore alle altre e quindi possa diventare dominante rispetto ad altre varianti. Oppure, se la mutazione avviene in altri punti del virus altrettanto cruciali, può succedere che il virus magari acquista una maggiore capacità di replicarsi. Insomma, queste varianti ne compaiono tantissime, ne conosciamo migliaia, ce ne accorgiamo, le teniamo sotto controllo quando scopriamo che una variante diventa più frequente nei censimenti che vengono fatti dei vari ceppi in circolazione. In questo momento, appunto, la variante inglese sta destando molta, molta attenzione perché allo stesso tempo sta succedendo che nel Regno Unito i casi sono aumentati molto rapidamente e proprio in coincidenza con questo aumento dei casi abbiamo visto aumentare altrettanto rapidamente la frequenza con cui incontriamo la variante inglese. Allora, molti scienziati stanno adesso indagando sull'ipotesi che i due aumenti, cioè quello generale dei casi e quello della singola variante inglese, potrebbero essere correlati e quindi potrebbe darsi che il picco di casi che stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane nel Regno Unito, anche se adesso il lockdown ha cominciato a fare effetto, potrebbe essere dovuto proprio a questa variante inglese. Sono indagini molto complicate, molto difficili da fare, anche perché i dati non sono moltissimi. In sostanza, gli unici paesi che effettuano davvero una sorveglianza molecolare sulle varianti in circolazione sono, in maniera sistematica, sono il Regno Unito e la Danimarca, e quindi sono quelle le banche dati che gli scienziati consultano con maggiore attenzione.
I paesi più poveri avranno accesso ai vaccini?
Una grossa parte del mondo sta avendo grossi problemi ad accedere ai vaccini perché le grandi potenze, cioè Stati Uniti, Unione Europea, e dal loro punto di vista anche India, Cina e Russia, hanno accaparrato gran parte della produzione. Per cui già tutta la produzione del 2021 è stata prenotata. Per i paesi in via di sviluppo esistono delle organizzazioni sovranazionali e delle coalizioni di filantropi che stanno cercando di contrattare con le aziende delle riserve di dosi da inviare nei paesi in via di sviluppo. Il programma più importante in questo settore si chiama COVAX e prevede di riuscire ad acquisire 2 miliardi di dosi di vaccini da destinare ai paesi in via di sviluppo che altrimenti non potrebbero partecipare a questa sorta di asta per i vaccini da parte delle società farmaceutiche. Va detto che 2 miliardi di dosi non sembrano tanti, ma in realtà equivalgono a 1 miliardo di persone vaccinate. Invece, i miliardi di persone che rischiano di rimanere senza vaccino sono, almeno per il 2021, sono molte di più. E tra l'altro, proprio il programma COVAX non è detto che riesca davvero a trovare sul mercato queste 2 miliardi di dosi a prezzi accessibili da destinare ai paesi in via di sviluppo.
Per quanto riguarda la lotta al virus, cosa sta accadendo invece a Cuba?
Cuba è da sempre un paese che ha sviluppato una sua industria biofarmaceutica specializzata soprattutto nella produzione di vaccini, per cui nonostante si tratti di un paese molto piccolo con una popolazione di 10 milioni di abitanti, o poco più, in realtà a livello di produzione di vaccini è una delle potenze mondiali, perché appunto ha da sempre investito sui vaccini, anche perché i vaccini sono una forma tutto sommato economica di prevenire molti problemi sanitari, e questo è il motivo per cui prima del Covid la produzione di vaccini era davvero poco interessante per le società farmaceutiche, e dall'altro utilizzano anche l'industria farmaceutica per vendere vaccini all'estero, e sono una delle nazioni che produce più vaccini che poi le agenzie internazionali mettono a disposizione dei paesi in via di sviluppo. In questo momento il paese cubano ha allo studio ben due vaccini che sono in una fase di sperimentazione abbastanza avanzata, perché sono già in fase clinica, cioè sono nella fase 2, che corrisponde alla somministrazione su alcune centinaia di persone prima di arrivare alla fase 3, che è quella in cui vengono sperimentate su decine di migliaia di persone e poi, in caso positivo, porta all'autorizzazione. Ed è un risultato notevole per un paese di 10 milioni di abitanti, isolato economicamente dalle potenze occidentali che la circondano, e con gravi problemi economici. Insomma, per fare un paragone con l'Italia, l'Italia ha un solo vaccino in via di sviluppo, sviluppato grazie ai propri ricercatori, che è ancora nella fase 1, e tutto sommato abbiamo risorse e mezzi molto più, almeno sulla carta, molto più ampi di quelli del paese cubano. Però ecco, ripeto, c'è una tradizione di sviluppo di vaccini a Cuba che fa sì che questi vaccini in corso di sperimentazione non siano casuali, ma sono figli di una programmazione che ha le radici nei decenni passati.
In Italia come sta procedendo la vaccinazione?
Nelle prime 2 settimane di gennaio, nella prima fase, la vaccinazione ha proceduto in maniera molto, molto spedita. Abbiamo viaggiato a una media di 70.000 circa vaccinazioni al giorno. Poi è successo che la Pfizer, l'azienda che nel primo momento ci ha fornito la maggior parte dei vaccini, ha rallentato la fornitura con la promessa di recuperare in un secondo momento dopo aver migliorato gli impianti, e questo ha messo un po' in crisi il piano vaccinale italiano, perché ci siamo trovati con un gran numero di persone, circa 1 milione di persone che avevano ricevuto la prima dose. Nelle settimane successive avrebbero dovuto ricevere la seconda dose, e questo in qualche modo ha obbligato le regioni a fermare le nuove vaccinazioni, a utilizzare tutte le scorte a disposizione per garantire la seconda dose di vaccini al primo milione di persone vaccinate. E questo in qualche modo ha fatto frenare il ritmo con cui stavano procedendo le somministrazioni di vaccino, per cui dopo il 15-20 gennaio le vaccinazioni hanno proceduto a un ritmo molto più ridotto. Va detto che anche nelle prossime settimane è possibile che le vaccinazioni non vadano allo stesso ritmo con i primi giorni, anche perché nella prima parte della campagna vaccinale sono stati vaccinati gli operatori sanitari, che sono la parte più facile da vaccinare, perché sono persone che si muovono facilmente, cioè si trovano in fasce di età lavorativa, sono già presso le strutture sanitarie, mentre le altre categorie della fase 1, cioè gli anziani nelle RSA e gli anziani oltre 80 anni, costituiscono ovviamente un problema logistico molto più grande, perché si tratta di pazienti in generale poco mobili, più difficilmente raggiungibili dalle strutture sanitarie. E quindi, in ogni caso, al di là della disponibilità delle dosi, questo è uno dei motivi per cui il piano vaccinale, dopo la prima partenza un po' a razzo, ha rallentato.
Cosa sappiamo sul contagio nelle scuole?
Abbiamo delle evidenze indirette sul contagio delle scuole. Noi, per esempio, sappiamo che nelle fasce di età che frequentano le scuole medie e le scuole superiori sono state le fasce di età che si sono maggiormente contagiate durante la seconda ondata, che è avvenuta almeno in un primo tempo con tutte le scuole aperte, e che comunque ha visto rimanere aperte le scuole elementari e le scuole medie, almeno in parte, anche durante i mesi in cui si registravano decine di migliaia di casi al giorno. Siamo arrivati anche a 40-50 mila casi in 24 ore. Durante questo periodo abbiamo visto che le fasce di età che si sono maggiormente contagiate sono proprio quelle delle fasce scolastiche. Allo stesso tempo sono uscite molte ricerche che hanno mostrato come la chiusura delle scuole sia stato il provvedimento che ha maggiormente inciso sull'indice di trasmissione, quel famoso RT con cui siamo diventati un po' tutti familiari, e questo fa pensare che appunto siano le scuole in qualche modo il fattore di maggiore circolazione del virus. Poi Però va detto che tutte queste sono in qualche modo evidenze indirette che non ci specificano, per esempio, se la maggiore incidenza del virus in quelle fasce di età sia dovuta alla frequenza delle scuole oppure a una maggiore socialità, perché quelle sono anche le fasce sociali in cui si registra il maggior numero di contatti sociali. In secondo luogo, non sappiamo se quei contagi sono avvenuti all'interno delle scuole o nelle attività che chiamiamo periscolastiche, cioè in tutte quelle occasioni di aggregazione che per gli adolescenti sono molto frequenti, che però avvengono al di fuori della scuola. Per cui noi abbiamo da un lato l'evidenza che chiudere le scuole diminuisca il contagio, dall'altro non abbiamo la certezza che sia proprio la scuola e non per esempio i trasporti o altre attività ad alimentare il contagio. In sostanza non sappiamo, per esempio, se i protocolli scolastici adottati dalle scuole, il distanziamento, le mascherine, la reazione, eccetera, eccetera, in qualche modo abbiano funzionato per frenare il contagio dentro la scuola. Non sono mai stati fatti studi pilota estensivi che abbiano permesso di accertare questo.
Il movimento Novax in Italia è un fenomeno marginale o può in qualche modo influire sulla campagna vaccinale?
Allora, il movimento Novax fino adesso ha riguardato veramente un numero molto piccolo di persone, per diversi motivi. Uno perché effettivamente le posizioni ideologicamente contrarie ai vaccini sono limitate. Gran parte delle persone che noi classifichiamo come Novax molto spesso non sono persone ideologicamente contrarie ai vaccini, ma sono magari persone che esitano, che aspettano, che fanno i vaccini in ritardo. Però va detto che tutto quello che sappiamo sui Novax, più o meno, riguarda i vaccini infantili. Le indagini che ci sono state negli anni scorsi riguardavano soprattutto quelle fasce sociali che erano contrarie alla vaccinazione contro il morbillo, per le note bufale che circolavano sul legame tra morbillo e autismo. Però appunto quel campione era un campione ristretto dall'origine, perché riguardava quelle poche famiglie, che saranno 2 o 3 milioni in Italia, che hanno figli in età da vaccinazioni. E dunque avevamo informazioni su una piccola fascia della popolazione. Oggi il problema di accettare o meno delle vaccinazioni, di cui effettivamente, come è ovvio, conosciamo ancora poco perché si tratta di vaccini appena sviluppati, riguarda tutta la popolazione, perché un po' tutti noi saremo chiamati a essere vaccinati, chi prima e chi dopo. Dunque è vero che è un fenomeno marginale, è pur vero che non sappiamo, per esempio, cosa ne pensino persone che non hanno figli piccoli, che fino a ieri non si erano posti Non si erano posti il problema di sottoporsi o meno a una vaccinazione. L'impressione è che comunque ci sia una fascia di persone ideologicamente contrarie. Queste persone però per il momento non hanno inciso in maniera sostanziale sulle vaccinazioni. Non abbiamo visto le vaccinazioni fino adesso rallentare per l'opposizione delle persone. È pur vero che abbiamo vaccinato gli operatori sanitari che in qualche modo dovrebbero essere quelli più informati e più favorevoli alla vaccinazione perché probabilmente ne conoscono più da vicino anche i benefici.
L'informazione è stata corretta sui vaccini?
Globalmente direi di sì, nel senso che i vaccini che fino adesso sono stati distribuiti, appunto parliamo soprattutto dei vaccini Pfizer e Moderna, sono vaccini che nel corso delle sperimentazioni hanno mostrato un altissimo livello di efficacia e un numero di effetti collaterali, di reazioni avverse, ovviamente che ci sono, come ci sono per tutti i vaccini, ma che sono piuttosto limitati. E tutto sommato credo che questa sia un po' l'immagine generale che è emersa dai media, dai grandi, dai piccoli, insomma, dai media mainstream. Più o meno mi sembra che questa sia la. Non ci siano stati grandi scivoloni, nessuno abbia cavalcato magari qualche reazione avversa per denigrare l'effetto dei vaccini. Anche questo, siamo all'inizio di una campagna vaccinale, forse fra qualche mese potremo tirare le fila e davvero avere qualche dato di farmacovigilanza, cioè su quello che succede alle persone vaccinate dopo l'avvio della campagna vaccinale, e magari quella sarà una prova in cui vedremo se i media cavalcheranno la paura oppure al contrario, magari nasconderanno qualche magagna che potrebbe comunque emergere. Oppure se i media saranno in grado di raccontare i vaccini per quello che sono, cioè dei farmaci che fino adesso hanno dimostrato una grande efficacia, ma che ovviamente comportano un certo numero di reazioni avverse, effetti collaterali, che non possono nemmeno essere negati, ma non vanno certo ingigantiti.
Grazie.
Grazie a te.